Federica Maestri e parlerò stasera degli intrecci di Leonardo. Tutti conosciamo il genio di Leonardo da Vinci per le sue opere d'arte, per i suoi macchinari ingegnosi, per i suoi studi anatomici, per le opere scultoree ed architettoniche, ma non tutti sanno alcuni dettagli circa gli intrecci che si celavano nella vita di questo grande uomo. Intrecci tra moda, cultura, amori, splendori ducali che racconterò analizzando alcune delle ricerche portate avanti nel corso degli anni e con il supporto di alcune opere d'arte e manufatti preziosi che si sono oggi conservati. I primi intrecci di cui parleremo in questa sede è dedicata ai nodi, misteriosi e raffinati disegni geometrici che divennero per l'artista un emblema personale, replicato con una sorta di sigla su moltissime sue opere. Passeremo poi agli intrecci che caratterizzarono quella che fu, che può essere considerata la seconda vita di Leonardo, quella sentimentale e familiare, da lui sempre celati con estrema discrezione. Molti punti di domanda, molte le domande alle quali i più grandi esperti, storici dell'arte e altri studiosi nel mondo hanno cercato di rispondere. E la domanda più importante è: chi era il vero Leonardo? Cosa si celava dietro quella mente geniale? Perché genio era sì, ma era anche un uomo di cui in realtà sappiamo pochissimo. Fare deduzioni è certamente più semplice del presentare argomentazioni. Quest'ultima infatti devono essere sempre presentate, supportate da dati certi, ma purtroppo nell'intera vita di Leonardo molti sono i punti oscuri, i punti a cui nessuno è mai riuscito a dare una risposta. Come tutti sappiamo, io adesso inizierò a ricostruire un po' brevemente la sua vita, magari sarò ripetitiva, però vi analizzerò le cose in una chiave un po' diversa. Come tutti sappiamo, Leonardo nacque appunto nel 1452 a Vinci, una piccola cittadina a 50 km da Firenze. Suo padre, Piero da Vinci, era un notaio e lo ebbe da una contadina, Caterina, che dovette far vedere crescere il suo bambino da lontano, perché il padre lo prese a vivere con sé, e sposando un'altra donna e mettendo al mondo altri figli. Non serve uno psicanalista per capire che la mancanza di una madre e la situazione di non essere accettato in questa famiglia in quanto figlio illegittimo abbiano sicuramente avuto una forte influenza in quella che è la sua personalità. L'unico legame che aveva era quello con uno zio, la cui vicinanza nei suoi primi anni di vita contribuì invece a far crescere in lui la curiosità per le cose che aveva intorno, a voler trovare una spiegazione per tutte le cose a cui si poneva un quesito. All'età di 15 anni fu mandato dal padre, che si era intanto accorto delle sue doti artistiche, nella bottega di Mastro Verrocchio a Firenze. Qui ebbe l'opportunità di fare conoscenze e di formarsi come pittore. Proprio risalendo a quegli anni abbiamo una scultura del Verrocchio, il Davide, che sembra riprodurre le fattezze di quel giovinetto. In quegli anni Leonardo divenne sempre più bravo e portava comunque con sé un taccuino sul quale amava riprodurre scene di vita quotidiana, trovando spunti nelle strade di Firenze. Ben presto però Verrocchio si rese conto del talento del suo allievo e sembra che questo confronto lo portò a rinunciare per sempre alla pittura. Nel 1462, come detto e anticipato dalla collega, si recò a Milano come dono dei Medici per servire l'allora duca Ludovico Sforza, detto il Moro, che aveva preso illegittimamente la carica al posto del giovane nipote Gian Galeazzo Maria Sforza. In quegli anni molti furono i contributi che il grande artista portò alla cortese di sforzo, diventando un motivo di vanto e di prestigio per le sue doti di artista, nonché per la sua mente fervida, in grado di inventare anche nuovi armamenti e di realizzare macchine da guerra. Durante la sua permanenza a Milano lasciò senz'altro il segno, realizzando opere quali la Vergine delle Rocce e il Cenacolo, quest'ultimo dipinto sulla parete dell'ex refettorio dell'antico convento Convento adiacente alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Non solo, in quegli anni si cimentò anche nello studio di un grande monumento equestre e ricerche sull'anatomia e il comportamento del cavallo, con la volontà appunto di costruire il più grande cavallo di bronzo mai esistito, in posizione rampante, che però non fu mai realizzato. Alla corte degli Sforza ebbe anche la possibilità di conoscere Cecilia Gallerani, giovane amante di Ludovico il Moro, che la fece immortalare da Leonardo nella Dama con l'Ermellino, mostrando con la sua bellezza ed eleganza tutta la grandezza di una città rinomata per i tessuti preziosi, per i ricami e per i gioielli. Nel Rinascimento la moda infatti nasceva nelle corti, come manifestazione del lusso, del potere, e gli stessi signori erano gli stilisti, i creatori. La magnificenza dei loro abiti non evidenziava il gusto personale, ma alleanze politiche strette anche tramite i matrimoni, come quello appunto tra Ludovico il Moro e la moglie Beatrice d'Este, che grazie alla sua provenienza dalla corte d'Aragona a Napoli portò un forte influsso spagnolo. Lo spazio e l'eleganza della corte di Ludovico il Moro lo possiamo notare anche guardando e osservando questo famoso dipinto che è la Pala Sforzesca, conservata alla Pinacoteca di Brera, dove colpisce senz'altro l'abbigliamento della moglie Beatrice, nonché la capigliatura, una coda lunga e intrecciata con una scriminatura origa nel mezzo e la lenza di seta sulla fronte, detta ferroniera, a ricoprire la nuca una cuffietta di perle impreziosita da diamanti e pietre preziose, che piacevano molto a Beatrice. La giovane Beatrice allora aveva 14 anni e aveva un spirito allegro, amava le feste, amava il lusso, amava i divertimenti, le veste sgargianti, i balli, e nei saloni del castello le feste e i trattenimenti si susseguivano senza interruzione, con la partecipazione del fior dell'aristocrazia. Beatrice d'Este era un po' la Chiara Ferragni dell'epoca, i cui abiti sontuosissimi mostravano la sua grande passione per la moda e proprio come quella che oggi potremmo definire un influencer, era ad esempio per tutte le dame dell'epoca. Si narra addirittura che Beatrice supportò la presenza dell'amante Cecilia Gallerani finché il marito Ludovico il Moro non ebbe la sfrontatezza di regalare ad ambedue uno stesso vestito e di conseguenza fu prontamente cacciata dalla corte sforzesca. La duchessa, che si dice possedesse più di 83 abiti confezionati secondo il suo gusto, mandava bombolini in Francia per spiegare come acquistare vesti e colori. Inventò accessori, acconciature e diede vita alla cosiddetta moda dei Vinci, piccoli intrecci di cordoni dorati utilizzati come motivo decorativo su vesti, tessuti e accessori. Infatti, come possiamo notare in tanti dipinti di nobili donne, nobili uomini dell'epoca, a fine del 400 questi noti erano uno dei motivi più ricorrenti sui tessuti in voga allora. Leonardo stesso era partecipe di questo clima modaiolo della corte sforzesca, infatti, come dice Giorgio Vasari, che è un antico biografo, storico, critico dell'arte dell'epoca, Leonardo era stimato da tutti come il genio fra più importanti, una mente eclettica capace di ravvivare le corti con tante sue invenzioni, anche ludiche. La sua cura per il dettaglio e il perfezionismo delle sue tecniche lo portarono a realizzare anche moltissimi abiti che egli stesso confezionò come stilista e designer. Disegnò costumi per moltissime feste, come la famosissima festa del Paradiso, in occasione del matrimonio nel 1490 tra Gian Galeazzo, Maria Sforza e Isabella de Aragon, una grande rappresentazione teatrale di cui ne realizzò anche la scenografia, in cui il sole, i pianeti e la luna si muovevano ruotando sul palcoscenico in uno spettacolo con grandi effetti speciali mai visti prima. In effetti possiamo considerare Leonardo uno dei più grandi sceneggiatori, registi e coreografi mai esistiti, forse il primo, e tanti dei suoi effetti e allestimenti si videro forse per la prima volta e non si videro più fino alla nascita del cinema. Per farvi capire quella che fu la festa del Paradiso, vi mostrerò ora un video brevissimo tratto dallo sceneggiato televisivo della RAI del 1971, La vita di Leonardo, diretto dal regista Renato Castellani, giusto per farvi capire, perché da questo dipinto forse non si capisce bene, che cosa fu realmente la festa del Paradiso e quale fu il contributo di Leonardo. All'interno del prezioso Codex Atlanticus, codice atlantico, custodito all'interno della Pinacoteca di Brera, è possibile vedere e osservare moltissimi disegni in cui Leonardo illustrava pensieri e intuizioni che ci permettono oggi di ricostruire queste sue straordinarie scoperte. Tra esse alcune riflessioni si soffermano su questioni di stile e di moda, alcuni bozzetti di vestiti con studi focalizzati sullo studio delle maniche, sul panneggio dei vestiti, il movimento dei tessuti, ma non solo. Egli progettò anche delle macchine tessili che permettevano la filatura della seta, nonché la realizzazione di lustrini metallici metallici o di decori di lamine metalliche, simili alle moderne paillettes, che il genio rinascimentale amava il fascino per l'automazione e aveva progettato anche una macchina simile alla calandra per realizzare un tessuto resistente all'acqua, una sorta di camelotto, di macchina che realizzava una fodera detta camelotto setoso che era resistente anche all'acqua, una sorta di primo impermeabile, diciamo. E disegnò inoltre una particolarissima cintura che riportava i famosi nodi vinciani, divenuto poi, come anticipato, una sorta di firma che utilizzò anche per il design di bracciali, tessuti, cuoio, armi, gioielli, nonché moltissimi dei suoi dipinti, come appunto sull'orlo dell'abito della dama con l'ermellino oppure su quello della Gioconda. I tessuti ricreati da Leonardo avevano però un'ulteriore caratteristica quattrocentesca, quella delle allucciolature. Si tratta della tecnica mediante le quali nei tessuti di seta o raso vengono intrecciate delle pagliuzze d'oro o d'argento che, quando il tessuto viene mosso, sembrano accendersi o spegnersi proprio come delle lucciole da cui prende appunto il nome. Ma quello dei nodi era, benché fosse Beatrice a diffonderne l'utilizzo, era un motivo che era già presente a Milano prima dell'arrivo di Leonardo. Esso infatti ha origini antichissime, derivanti forse dall'influenza islamica, e presente in Italia già a partire dalla seconda metà del 400, soprattutto su tessuti, decorazioni maioliche oppure su strumenti musicali come il lutto. Lo stesso Leonardo sembrava che riconoscesse già prima del suo arrivo a Milano. Infatti, quanto dimostrano alcuni suoi schizzi conservati nel codice atlantico, si riporta appunto, si può osservare come lui già disegnasse questi nodi che lui chiamava molti disegni di gruppi. Questo stesso motivo regna poi sovrano nell'affresco realizzato da Leonardo nel 1498 su commissione di Ludovico il Moro sul soffitto a volta della sala delle arti a Milano, a Castello Sforzesco. Qui Leonardo ha realizzato un finto pergolato formato da rami di 16 alberi di fiore che si intrecciano nel soffitto. Dallo scorso maggio la sala è stata aperta al pubblico, dando la possibilità di scoprire le tracce dei disegni preparatori di Leonardo, raffiguranti sfondi paesaggistici, rami, fogli, emersi comunque durante la rimozione degli strati di sciallo delle pareti. Ma perché la presenza di questi lunghissimi cordoni dorati sul soffitto? Qual era la loro funzione? Sarà stato per compiacere la moglie Beatrice, amante della moda dei Vinci? O per celebrare Ludovico, il quale veniva chiamato appunto il Moro per aver importato nel Comasco la cultura del gesso e quindi l'allevamento dei bachi per la produzione della seta? Il gesso, infatti, nel dialetto milanese veniva chiamato Muru, e questo spiegherebbe anche il perché venisse chiamata la Camera dei Muroni. Sarà stato forse per richiamare le tecniche con cui ai tempi venivano legati i rami per formare le pergole, o ancora come riferimento al mito greco di Teseo e al filo da lui utilizzato per uscire dal labirinto dove era rinchiuso un mostruoso minotauro? D'altronde i labirinti suscitavano un grande interesse per la famiglia Sforza, che ne possedeva anche uno nei prezzi di Vigevano, con tanto di statua di minotauro. Era forse un richiamo all'intreccio che lega il legame nuziale in grado di vincere su tutto, anche sui diamanti, oppure si riferiva più ad alleanze politiche? Tutte queste supposizioni possono essere plausibili, valide, ma non si sa quale fra tutte fosse la funzione ufficiale di questi molteplici intrecci. All'interno della produzione di Leonardo, i nodi più simili a quelli dipinti nella Sala delle Arti sono sicuramente questi, che vediamo una rappresentazione di sei mulini che portano inciso il nome di Leonardo da Vinci e la parola Accademia. In realtà non c'è nessuna prova che esistesse una vera e propria Accademia leonardesca. Infatti la prima vera Accademia fu quella dell'antico biografo Giorgio Vasari circa un secolo dopo. E si suppone che il termine si riferisse per di più alla bottega stessa di Leonardo oppure al cosiddetto fare Accademia, ovvero ai momenti di socialità colta dell'aristocrazia in cui appunto l'aristocrazia si incontrava con i musicisti, con gli artisti, con i pittori e appunto socializzavano insieme. Ma perché Leonardo iniziò a disegnare questi nodi e a riprodurli in moltissimi dei suoi dipinti e schizzi? Era per testimoniare il suo approccio universale alla natura? O per ricordare il suo paese d'origine, caratterizzato appunto dalla presenza dei talici rossi, che in latino dice vincus, lungo tutto il fiume Vincio? Forse è proprio dall'impiego dei ramoscelli flessibili di questi alberi per intrecciare canestri o legare le viti che traggono origini nodi vinciali. O che questo disegno circolare da molteplici intrecci voglia ricordare con la sua base a Croce di Sant'Andrea il santo patrono da Vinci, unita al simbolo dell'infinito? E se pare che i primi schizzi embrionali di Leonardo risalissero al 1473, ovvero a prima del suo arrivo a Milano, in cui rappresenta come in questo testimoniato dal famoso dipinto la veduta della vallata dell'Arno, perché egli stesso attribuì la paternità dell'invenzione ai gruppi bizzarri all'amico e collega alla corte sforzesca Donato Bramante, con una notazione al codice atlantico in cui si citano espressamente i groppi di Bramante? O ancora, era forse per rimandare al proprio nome di famiglia? Perché la parola Vinci vuol dire appunto vincoli, e quindi nodi, intrecci. Si sa infatti che Leonardo aveva una passione per i rebus, gli anagrammi, e si divertiva a proporre negli incontri cortigiani con grande divertimento dei presenti. Inventava anche delle barzellette, spesso un po' così, tipico della straordinaria tradizione popolare della sua terra, trascorsa da una vena beffarda, salace e sboccata. Inoltre non solo era mancino e quindi scriveva con la mano sinistra, considerata all'epoca la mano del diavolo, ma scriveva anche al contrario, quindi da destra a sinistra, in modo che i suoi scritti si potessero leggere allo specchio. Non solo, anche le pagine si giravano al contrario, un po' come se fossero dei manga. Egli inoltre, quando scriveva qualcosa che non voleva che gli altri scoprissero, invertiva l'ordine delle lettere in modo che anche allo specchio risultasse incomprensibile. Leonardo era un uomo molto gioviale, elegante e mondano. Amava dipingere al suono della musica e spesso egli stesso cantava delle melodie accompagnandosi con una lira. Non sappiamo molto sul suo aspetto fisico, perché l'unico autoritratto è questo, un disegno a sanguigna conservato alla Biblioteca Reale di Torino, che lo ritrae molto anziano, forse molto più anziano di quello che era al tempo in cui si dipinse, in cui vediamo un uomo con una barba lunga, capelli lunghi, sopracciglia folte, uno sguardo preoccupato e stanco e corrucciato. Qui Leonardo guarda di sbieco, come se osservasse se stesso allo specchio, quindi non in una proiezione speculare, ma riportandolo come era realmente. Possiamo risalire a quello che era probabilmente il suo aspetto fisico tramite alcune rappresentazioni, come la prima già citata di Mastro Verrocchio, la statua di David, che lo rappresenta un giovine nelle perfette proporzioni e i capelli ondulati che cadevano a riccioli. Alcuni poi vedono il David, vedono Leonardo in questo quadro, in particolare nel San Michele, le tre arcangeli di Botticini, ex collega di Leonardo. O forse è possibile che lo stesso Da Vinci si sia ritratto nel dipinto Adorazione dei Magi realizzata per Lorenzo de' Medici e mai terminato, ma sulla cui destra è possibile scorgere un giovinetto di profilo che guarda, che sembra ricordare un po' il David di Verrocchio, che guardasse magari di lato come ad anticipare il fatto che presto avrebbe lasciato Firenze alla volta di Milano. Una volta arrivato a Milano doveva avere circa 30 anni, doveva essere un uomo alto, di bello aspetto, atletico, con gli occhi chiari, forse azzurri, e i capelli fluenti e cadenti sulle spalle. Che avesse i capelli lunghi lo possiamo intuire da questo schizzo che egli realizzò per studiare le ombre del sole, dove appare una sagoma con i capelli lunghi, con i capelli lunghi appunto e molto fluenti che cadono sulle spalle. Alcuni sostengono che fosse l'uomo ritratto nel famoso disegno da lui realizzato, l'uomo vitruviano, che sembra rispecchiare le sue caratteristiche. Da questo e da un altro dipinto, questo qua, di Bramante, Eraclito e che rappresenta appunto Eraclito e Democrito, sappiamo inoltre che durante la sua permanenza nella città milanese non portava la barba. In quest'ultimo dipinto infatti le due caricature sembrano ricordare Eraclito, l'aspetto di Bramante, e Democrito, quello di Leonardo, con i capelli fluenti, le sopracciglia corte, un libro aperto con una scrittura che va da destra a sinistra e un vestito rosa, che come dicono i suoi contemporanei sembra che fosse il suo colore prediletto nel vestire. Curioso per quell'epoca dove i colori prediletti erano il bordeaux, il blu, il verdone. C'è poi un altro autoritratto, questo, scoperto da Carlo Pedretti, più grande studioso di Leonardo, e portato alla luce grazie a Piero Angela. Tra le pagine infatti del Codice degli Uccelli si intravedeva un naso rosso che, con delle tecniche particolari, avanzate di grafica, si è riuscito a identificare questo volto di un uomo che probabilmente potrebbe essere Leonardo, perché c'è questa curiosità che lui guarda di lato, come se si stesse guardando in un doppio specchio e si stesse rappresentando se stesso. Esiste poi un altro schizzo che gli disegnò durante il suo soggiorno a Vacco d'Adda, dove viveva la famiglia Messi, in cui ritrae un vecchio di profilo che osserva l'acqua e che ci fa pensare che a quell'età, in cui aveva circa 50 anni, portasse già la barba lunga. Infatti, qualche anno dopo, quando Leonardo sarà a Roma, Raffaello lo dipingerà poi nel dipinto La scuola di Atene, nei panni di Platone, con barba e capelli lunghi, assomigliante molto al suo autoritratto, detto da dove siamo partiti, che corrisponde all'incirca allo stesso periodo. Lo stesso Francesco Messi, che come vedremo fu un suo assistente, un suo allievo, realizzò un ritratto a sanguigna di Leonardo che ci fa capire dai suoi tratti e dai suoi lineamenti gentili come anche vicino alla sessantina fosse un uomo molto attraente, piacente, anche appunto non giovanissimo. Anche Vasari nella sua celebre opera Vite, dove omaggia i più grandi artisti dell'epoca, raccontando appunto la vita e le opere di questi artisti, pittori, rifà un Leonardo molto simile a quello di Menzi, dove aggiunge soltanto un cappello d'artista che non si sa se realmente portasse o meno. Questa invece, la cosiddetta tavola puzzana, o ritratto di Acerianza, è un'altra immagine di Leonardo col cappello, recentemente portata alla luce e discussa molto dai critici, soprattutto da Vittorio Gabbi, che ne discusse la reale appartenenza a Leonardo, che non sostiene non sia attribuibile a Leonardo. Fatto sta che ormai nell'immaginario collettivo tutti noi, se pensiamo a Leonardo, lo immaginiamo con barba lunga e cappello d'artista. Ma passiamo alla vita un po' più celata di Leonardo, quella sentimentale. Come detto, non ci sono mai state prove circa le sue relazioni personali, amorose o sessuali, con nessuna persona, maschio o femmina che sia. Ma qual è la verità? Che avesse realmente mantenuto uno stretto celibato per tutta la sua vita? È possibile che un uomo curioso come Leonardo non abbia mai voluto sperimentare l'erotismo e non abbia mai avuto relazioni amorose o sessuali? Eppure, come abbiamo visto poco fa, scriveva molte storielle o barzellette a sfondo sessuale e vi sono anche molti suoi disegni, come potete vedere, che riportano fedelmente coiti eterosessuali, nonché riproduzioni degli organi maschili e femminili. Che il suo fosse un interesse prettamente accademico riguardo all'anatomia umana e alle sue funzioni? Del resto, uno dei pochissimi riferimenti che Leonardo fa nei riguardi della sessualità è questo. E a descriverle, uno dei quali era bellissimo fanciullo, col membro in fronte senza naso e con un'altra faccia di dietro della testa, col membro virile sotto il mento e le orecchie attaccate ai testicoli, le quali due teste avevano le orecchie di fango e l'altro mostro aveva in cima del naso il membro. Persino la nipote di Goethe, Ottilie von Goethe, fa riferimento a uno di questi fogli quando in un suo scritto racconta di un disegno anatomico di Leonardo abominevole, da lei visto al castello di Weimar e precedentemente custodito a Venezia. Questo disegno di cui parlava poteva essere questo, l'angelo incarnato, in cui, a differenza delle altre opere più tradizionali, come il San Giovanni Battista, di cui sembra l'esatta copia, Linguine si mostra totalmente esplicito nella sua nudità, col membro virile in erezione. Il sorriso angelico però si è trasformato in un ghigno, in un'espressione di satiro, cui contribuisce la struttura animalesca del capo. Il torso però presenta caratteri femminili, messi in evidenza dal seno pronunciato, un ermafrodita insomma. Sappiamo che nel corso della sua vita ebbe molti allievi, ma si affezionò in particolare a due di questi, Gian Giacomo Caprotti e Francesco Resti, che rappresentavano forse per lui la famiglia che aveva. Qualche anno dopo essere arrivato a Milano, prese con sé nella sua bottega un giovane di appena 10 anni, proveniente da Aurelio di Vimercate, ma della cui famiglia d'origine sappiamo ben poco, che era appunto Gian Giacomo Caprotti. Leonardo lo soprannominò Salai o Salaino, contraddizione di Saladino, dal nome del sultano d'Egitto, tra i più grandi strateghi di tutti i tempi, ripreso anche poi in un poema cavalleresco di Luigi Pulci, Morgante, per evocare una potenza infernale. Forse Leonardo lo soprannominò così proprio perché, davvero diavoletto, si divertiva a combinare marachelle, a dire bugie, a rubare i soldi al maestro, ma giorno dopo giorno divenne una figura insostituibile per il maestro, tanto da seguirlo in tutti i suoi viaggi successivi, a Mantova, a Venezia, a Firenze, a Roma. Francesco Metti, invece, proveniva da una famiglia lombarda aristocratica e diventò allievo di Leonardo nel 1506, all'età di 15 anni. Divenne poi un suo grande amico e compagno, seguendolo anche in tutti i suoi viaggi e rimanendogli fedele accanto fino alla morte, considerandolo proprio come un vero e proprio padre. Non abbiamo qualcosa che ci possa far pensare a una relazione amorosa tra i due, ma al contrario un forte legame di rispetto, di fiducia e di affetto reciproco. Tanto che Leonardo, alla sua morte, lasciò in eredità il suo ritratto, il suo autoritratto, che realizzò probabilmente nei suoi ultimi anni di vita, e i suoi manoscritti e disegni che egli pubblicò secondo la volontà espressa in vita dal suo maestro in quello che conosciamo come il Trattato della Pittura. Qui troviamo una raccolta di pensieri e riflessioni fatti appunto dai manoscritti che egli le ordinò e custodì gelosamente fino alla morte. Ma torniamo al Salai, il giovane raduccolo di cui sembra che Leonardo ne avesse fatto una vera e propria ossessione. Per dirla con le parole del Vasari, era vaghissimo di grazia e bellezza, avendo belli capelli ricci e inanellati. Queste sue qualità positive, oltre al suo essere servizievole, bastavano a osservargli l'affetto di Leonardo. Venne perciò usato spesso come modello, anche per rappresentare personaggi femminili, e questo appunto lo si deve ai suoi troppi tratti molto femminili, ai suoi tratti quasi androgeni. A questo proposito, molti sostengono che Leonardo lo abbia usato come modello anche per il San Giovanni affrescato nell'ultima cena. Forse per il fatto che il Salai, con i suoi tratti femminili, sia stato usato come modello per questo affresco, ha portato molti studiosi a pensare che in realtà il San Giovanni fosse la Maddalena e non il San Giovanni. E se oltre ad avere dei tratti femminili il giovane Salai fosse addirittura egli stesso un ermafrodita, era forse questo il motivo per cui Raffaello ritrasse Leonardo nei panni di Platone nel quadro Scuola di Atene? Raffaello lo conobbe a Roma, divenne un suo grande amico, e forse più di altri capì il principio platonico della bisessualità universale al quale si ispirava Leonardo. Il filosofo ateniese, infatti, nel suo simposio, asseriva come al principio esistessero tre esseri viventi, la femmina, il maschio e l'ermafrodita, e di come insieme formassero un essere perfetto e completo. Quest'ultimo incarnava i sessi di entrambi, ma con le forme del sole, dal quale sarebbe nato l'uomo, della terra, dalla quale sarebbe nata la donna, e della luna, che sarebbe il genere ermafrodita che le accomuna entrambi. La perfezione era quindi rappresentata da un essere da quattro mani, quattro gambe, quattro orecchie e due organi genitali uniformi. Non vi ricordo forse l'uomo vitruviano? Questo disegno sembra infatti avere dei forti significati allegorici. Se si tracciano due diagonali sull'uomo del cerchio, infatti, il punto centrale cade sull'ombelico, ma se si tracciano due diagonali sull'omo del quadrato, le diagonali si incroceranno sui genitali. È una semplice risoluzione matematica della quadratura, della teoria matematica della quadratura del cerchio? O è una rappresentazione degli uomini perfetti, della perfezione umana, quella del cerchio, quella del quadrato e quella data dall'incrocio dei due? A questo proposito, Platone sosteneva infatti che un tempo gli uomini erano esseri perfetti, non mancavano di nulla e non c'era distinzione tra uomini e donne, ma Zeus, invidioso di tale perfezione, li spaccò in due. Da allora ognuno di noi è in perenne ricerca della propria metà, trovando la quale torna all'antica perfezione. A questo proposito è pervenuta un'altra annotazione di Leonardo, una sorta di riflessione in chiave neoplatonica sull'amore, in cui, dopo aver definito l'amante e l'amato, ci lascia scappare un doppio genere maschile, parlando dell'amante giunto all'amato. E da qui forse ci possiamo riporre la domanda se avete fatto volutamente usato volutamente questo doppio genere maschile o meno. Lo stesso sospetto lo si può avere osservando un'altra opera, la Monna Vanna, realizzata da Leonardo e dal Salai, in collaborazione, in cui vediamo un corpo nudo di donna, ma totalmente privo di femminilità, come se possedesse una doppia natura di uomo e donna. Questo dipinto è del tutto simile al disegno in carboncino della Gioconda Nuda, conservato al Louvre e realizzato almeno in parte da Leonardo. E passiamo alla Monna Lisa, il quadro più famoso e discusso di Leonardo. Per quanto se ne sa, è il ritratto di una gentildonna fiorentina, Lisa Gherardini, moglie di un certo Francesco del Giocondo. Ma se è così, perché quest'opera non fu mai consegnata? Leonardo, infatti, sembrava essere particolarmente attaccato a quest'opera, affezionato a questo dipinto, tant'è che continuò sempre a riportarselo con sé, a ritoccarlo fino alla morte, che avvenne nel 1519 al castello di Clos-Lucé in Francia. Su questo ritratto è stato detto di tutto, che fosse una donna incinta, che fosse la versione femminile dello stesso Leonardo, oppure che fosse anche Caterina, la madre che Leonardo non aveva mai avuto. Alcuni ricercatori sostengono addirittura che potesse essere una scorta, come se vince appunto dal ricamo della scollatura composta dagli stessi nodi vinciani, tipici, come abbiamo detto, della moda forzesca in voga presso la corte milanese, e non certo in quella fiorentina. Questa stessa teoria sembrerebbe però poco plausibile dal momento che non pare che Leonardo si sia mai prestato a dipingere nessuna delle duchesse, se non le amanti di Ludovico, Beatrice, Cecilia Gallerani e Lucrezia, la dama con l'ermellino, e Lucrezia Crivelli nella Belle Ferronnière. Né tantomeno, quindi, non dipinse mai Beatrice, che si dovette accontentare di artisti minori, né la sorella Isabelle Dente, che si dovette accontentare di uno schizzo, di un disegno di profilo e non di un vero dipinto a colori. È quella strada serpentina che notate là dietro, e anche la S che si ritrova sulla manica con il filo dorato, potrebbe richiamare la famiglia Sforza, il nome della famiglia Sforza? Non si sa chi fosse realmente quella donna, ma quello che è certo è che non sono mai stati ritrovati dei disegni preparatori di questo dipinto. Ma se guardiamo attentamente tutti questi dipinti analizzati finora, se ci soffermiamo ad osservare questo sorriso quasi beffardo e i tratti comuni a tutti questi, gli occhi, il naso, sembra quasi che Leonardo volesse ritrarre una terza persona, presumibilmente il Savai. E se quelle S di cui parlavamo prima riguardo all'Sforza vogliono indicare invece il Savai? Se il ricamo sulla scollatura della dama, che riporta i famosi nodi vinciani, volesse simboleggiare l'intreccio che lega gli amanti, il cui amore vince su tutto? Alcuni esperti sostengono addirittura di vedere negli occhi della Gioconda una S nell'occhio, in un occhio, e una L in un altro. Io non li vedo, ma magari con dei macchinari un po' più avanzati si possono intravedere. Molte storie, no, inoltre sappiamo quanto Leonardo amasse i giochi di parole e gli anagrammi, e si dia il caso che il nome Mona Lisa fosse l'anagramma nella frase francese Mon Salai, che tradotto in italiano è il mio salai. Molte storie della pittura non citano neppure il nome di Gian Giacomo Caprotti, come abbiamo visto, che è stato associato per anni erroneamente a quello di Andrea Salaino, un personaggio totalmente inesistente. Quasi come fosse un tabù, quasi come fosse inopportuno parlarne. Eppure sembra che neanche i contemporanei considerassero la relazione di Leonardo e di Salai pura e casta. A dimostrazione di ciò abbiamo questo foglio del codice atlantico che ritrae schizzata l'immagine di una bicicletta, da un tratto sicuro di un ragazzo, probabilmente un garzone dietro la bottega, che disegna tra gli schizzi due membri virili in erezione, dotati di gambe e coda, che marciano verso un orifizio anale sopra il quale sta scritta la parola Salai. Com'è possibile che una figura capitale nell'esistenza del più grande genio mai apparso sulla Terra sia scomparsa per tanto tempo dalla storia? Figlio adottivo, discepolo prediletto, compagno, amante, qual è stato il suo ruolo? Caprotti non seguì Leonardo fino alla morte in Francia, dove trascorse appunto i suoi ultimi 4 anni di vita. Andò solo a trovarlo quando le sue condizioni di salute si aggravarono. Curioso anche il fatto che anni dopo si sposò con una nobile donna e che subito dopo, qualche mese dal matrimonio, morì per uno, si dice, un colpo di schioppo, ma non si sa esattamente cosa accade. E ancora più curioso è il fatto che nonostante avesse ricevuto in eredità da Leonardo solo metà della vigna che la famiglia già possedeva, in realtà quando si andò a vedere tutti i suoi beni posseduti, tra i suoi beni apparivano in realtà tante opere di Leonardo, quali la Leda, il San Gerolamo, la Sant'Anna, il San Giovanni Battista e la Gioconda. Questi 3 ultimi, tra l'altro, sono nominati, quindi Sant'Anna, San Giovanni Battista e Gioconda, erano proprio quelli che Leonardo pare si fosse portato in Francia negli ultimi 4 anni di vita. Che fosse stato proprio Caprotti a vendere la Gioconda al re di Francia, Francesco I? Non si sa. Ma perché pensavano proprio a lui questi quadri? Perché sembrano riportare tutti il suo volto? Non si sa, ma sicuro qualcosa deve essere successo. Un segreto che Leonardo e il suo discepolo porteranno sempre con aborto nel mistero. Quello che possiamo fare noi è partire da questi intrecci, da questi collegamenti, da queste supposizioni per indagare e svelare i collegamenti nascosti, perché come scrisse Dan Brown nel suo famoso codice da Vinci, i collegamenti, come gli intrecci, aggiungerei io, anche se invisibili, impercettibili, esistono sempre sotto la superficie.